Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio puntuale come sempre per iniziare insieme a voi un nuovo giorno. Nella puntata odierna conosceremo l'Associazione Volontari Italiani del Sangue di Potenza. Subito dopo ritroveremo Matilde con i suoi consigli e infine scopriremo il santo di oggi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora, come anticipato, vi porto a Potenza a conoscere l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. Dall'altra parte del telefono troviamo il presidente, il dottor Nicola Stigliani. Buongiorno, dottor Stigliani.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Iniziamo subito la nostra chiacchierata parlando dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue, che, lo precisiamo, è un'associazione privata senza scopo di lucro che persegue un fine di interesse pubblico, che è quello di garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, e lo fanno attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Dottor Stigliani, quando fonda la sua attività e su quali principi?
Beh, sicuramente sull'altruismo, sulla solidarietà, mettersi a disposizione degli altri, con questo semplice gesto, la donazione del sangue, che è però un gesto dal significato immenso. Un gesto che non è facile fare perché non tutti possono essere donatori di sangue, ci sono dei requisiti fisici e di corretti stili di vita che devono essere rispettati, però che è altamente significativo perché donando il sangue sostanzialmente si salvano vite umane.
A proposito, chi può donare e soprattutto come può farlo, dottor Stigliani?
Allora, può recarsi presso i centri trasfusionali degli aziende ospedaliere oppure presso i punti di raccolta Avis o delle altre associazioni che fanno donazione di sangue, dove verrà sottoposto ad un accurato controllo medico, gli verranno fatte delle domande per verificare appunto se ci sono delle cause di esclusione, e se tutte questi requisiti vengono rispettati si procede con la donazione del sangue, sul quale poi verranno effettuate tutte le analisi del caso.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
nelle salve le dos.
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
le sangue, le donne,
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona,
le sangue, le donne,
Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona.
Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue che grazie ai suoi associati riesce a garantire, se non vado errato, circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso l'AVIS può contare su quanti soci?
Sono circa 1 milione in tutta Italia.
Quindi confermiamo che è presente su tutto il territorio nazionale.
Con una rete molto molto capillare distribuita praticamente in quasi tutti i comuni della nostra nazione.
Ecco, diventare socio AVIS non significa solo donare il sangue e gli emocomponenti, ma vuol dire anche entrare a far parte di una realtà fatta di volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità.
Certo, noi soprattutto come volontari delle sezioni comunali ci prodighiamo molto in attività di proselitismo, cerchiamo di promuovere la donazione del sangue, i corretti stili di vita, cerchiamo sostanzialmente di far capire alla gente che l'altruismo è alla base della società, senza altruismo la società non avrebbe modo di esistere.
Ecco, tutte le vostre attività, le attività svolte, sono regolate da uno statuto?
Sì, c'è uno statuto sia a livello nazionale sia a livello locale che ovviamente è conforme a quello nazionale, ci sono dei regolamenti attuativi. Come tutte le associazioni, come tutti gli organismi fatti da persone, ci sono delle regole interne da rispettare.
Un'altra importante attività svolta dai volontari AVIS è l'accoglienza dei donatori e degli aspiranti tali nelle sedi e nei centri di raccolta. La legge italiana riconosce alle organizzazioni di donatori volontari anche il compito di contattare i donatori per fissare la loro prossima donazione.
Assolutamente sì, ed è prevista anche nel nostro statuto la chiamata del donatore. Che è lo strumento diciamo più diretto con il quale l'associazione esprime al donatore, al potenziale donatore, il fabbisogno di sangue e quindi lo invita a donare.
Io l'ho presentata come presidente dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue di Potenza. Ecco, nella sua città quali problemi deve affrontare quotidianamente?
Ma non ci sono problemi particolari se non legati ad alcuni retaggi culturali che ancora oggi impediscono ad alcune persone, potenziali donatori, di fare questo passo. Ed è per questo che noi ci spendiamo molto in attività di proselitismo. La parola che portiamo in giro è una parola sostanzialmente vita, perché nel momento in cui si fa una donazione, come dicevamo prima, si salvano vite umane, ed è quello che cerchiamo di far capire alle persone che ancora non hanno fatto questo passo.
Promuovete convegni, momenti di riflessione, di analisi?
Assolutamente sì, perché sono anche momenti in cui si riportano diciamo a informare i cittadini sull'andamento delle cose, sulle azioni che bisogna intraprendere per migliorarle, così come facciamo tante altre attività, operiamo molto nelle scuole, con gli uffici pubblici, con le forze armate, insomma in tutti i settori della società in cui è possibile entrare.
Per concludere, vuole lanciare un appello?
Sì, chi pensa di poter donare il sangue si rechi presso un punto di raccolta ADIS o presso un ospedale e verifichi se effettivamente questa possibilità ci sta, perché serve tantissimo. A stima del fabbisogno di sangue soltanto di 8.500 unità al giorno, è una cifra altissima, al quale poi bisogna sommare anche tutti i vari casi di emergenza che di volta in volta si presentano. Chi può se ne deve fare un obbligo morale.
È inutile dire che il sangue è indispensabile, serve a salvare tante vite umane. Dottor Stigliani, io la ringrazio per la sua testimonianza e per quanto fa per questa associazione.
Grazie a voi.
That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, in June. I see that's life.
E come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra amatissima amica Matilde. Buongiorno Matilde, oggi di che ci parli?
Buongiorno Orazio, oggi voglio raccontarvi una storia vera attraverso un documentario sui campi profughi in Libano che porta sul grande schermo il coraggio di Mariam Shahr.
Matilde, lei mi pare la protagonista del film che ho saputo è stato prodotto dall'attrice americana Susan Sarandon.
Sì, Orazio, Mariam Shahr ha vissuto nel campo profughi del Burj el Barjne a sud di Beirut, dove le condizioni di vita femminili sono molto precarie. È un campo che esiste da oltre 60 anni, lei riunisce un team di donne siriane, irachene, palestinesi e libanesi, tutte residenti nel campo, e forma una compagnia di catering, pensa.
Il titolo del documentario è Sufra. Matilde, cosa significa?
Significa festa in lingua araba. Mariam lotta per cambiare il suo destino e fonda una società di successo, appunto Sufra, che è un'impresa gioiosa nonostante le circostanze e le grandi difficoltà.
Qual è la situazione del campo?
Nel campo si sperimenta il sovraffollamento, la mancanza di corrente elettrica, le costruzioni sono asfissianti, crescono, pensa, in altezza perché non esistono terreni edificabili, l'acqua è salata e non è potabile, il verde non esiste, il cielo si vede a stento, non ci sono condizioni igienico-sanitarie, nessuno dei residenti nel campo può accedere a un lavoro statale e la piccola speranza per molti è proprio un negozietto.
L'intuizione di Mariam è quella di mettere insieme un gruppo multietnico di cuoche. Cucinano insieme.
Sì, comprano addirittura un camion. All'inizio nessuno di loro ha la patente, ma non si fermano, affrontano il rischio di un lungo viaggio che ha il senso della rinascita e dell'emancipazione femminile.
Ecco, le protagoniste Matilde fanno festa insieme, una sufra, come recita il titolo del film.
È vero, Orazio, anche perché l'avventura di Mariam inizia con una piccola cucina. Il loro scopo è ambizioso, generoso: avviare il primo camion di cibo per rifugiati. Hanno alti e bassi, ma riescono a costruire una comunità femminile forte, animata da un senso di speranza. È una bella storia, davvero commovente. Mi colpisce poi il volto di questa donna. Mariam è sempre sorridente, ha il capo coperto dall'hijab colorato e sempre il sorriso negli occhi.
Questo film, diretto dal regista Thomas Morgan, ha una forte valenza sociale.
Pensa, Orazio, che è stato realizzato anche un libro di cucina che comprende alcune delle ricette che hanno cambiato la vita delle donne sufra. I ricavi della vendita di questo ricettario finanzieranno la costruzione di una scuola per i bambini del campo.
A questo punto, Matilde, raccontaci qualcosa riguardante l'attrice Susan Sarandon, che è poi la produttrice del docufilm.
Sui social, Orazio, lei si presenta così: madre, attivista e attrice. Nonna di due nipoti, ostenta una robusta predisposizione per le battaglie civili, tanto che è conosciuta come la rompiscatole di Hollywood.
Lo sapevi che vanta anche, la Sarandon vanta anche lontane origini siciliane.
No, non lo sapevo. È una persona autoironica e anticonformista. Negli anni 70 ha protestato contro la guerra in Vietnam, ha marciato contro il conflitto in Iraq.
È un vero ciclone.
Non si ferma mai, perché lei dichiara in un'intervista è troppo curiosa e vuole sempre imparare. È per questo che ha deciso di fondare una casa di produzione, per raccontare storie che hanno qualcosa da insegnare.
Come questa bellissima storia Sufra, un progetto in cui è coinvolta anche Amal Clooney e la sua famiglia.
Sì, la signora Clooney è un avvocato di successo, impegnata nella difesa dei diritti umani, è di origine libanese e si chiama in realtà Amal Alamuddin.
Insomma, lo street food aiuta le donne.
Nel caso di Sufra direi proprio di sì, potremmo addirittura coniare lo slogan Chief and Chef. Sufra è un esempio di forza e condivisione nel nome dell'impegno umanitario, e il cinema in questo caso ci regala umanità.
Quindi andate a vedere Sufra.
Grazie Orazio e buona giornata agli ascoltatori di Radio Vaticana Italia.
Grazie a te Matilde per gli ottimi consigli. Vogliamo dire ai nostri ascoltatori dove possono riascoltarli?
www.isegretidimatilde.com. Grazie.
Grazie ancora e buona giornata alla nostra Matilde, che ritroveremo come sempre domattina. You feel, and I hope it makes you burn, and I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be certain I love the shade of blue. Lasciamo sfumare questo bellissimo brano di Sam Smith dal titolo When Last Song per scoprire il santo di oggi. Oggi 16 agosto, la Chiesa ricorda San Rocco. Realtà e leggenda si fondano nella vita di Rocco, pellegrino per vocazione. Nato a Montpellier, in Francia, nel XIV secolo, grazie a un voto fatto dai genitori desolati di non aver figli, rimase presto orfano e, donati tutti i suoi averi ai poveri, partì, ricco solo degli abiti che indossava, in pellegrinaggio verso Roma. Ma il camminare per le strade polverose verso il sepolcro degli apostoli era per lui sì segno di fede, ma non ancora di santità, e a quella volgeva lo sguardo. L'occasione buona gli venne offerta da un'epidemia di peste. Egli vi si tuffò con entusiasmo, curando e soccorrendo da Roma a Cesena, da Novara a Piacenza, senza paura del contagio che anzi, nel suo desiderio di martirio, quasi si augurava. La vera occasione di santità gli si presentò sotto forma di un equivoco. Fu scambiato per una spia e rinchiuso in carcere. Nessuno lo riconobbe se non dopo la morte, che lo colse dopo 5 anni di penosa reclusione, nell'anno 1327.
Your heart shows only time.
E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.